investire informati.
Eccoci tornati. Allora, investire informati questa mattina, come vi ha annunciato Deborah prima della interruzione, con Alessandro Gandolfi, Managing Director responsabile di PIMCO in Italia. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori.
Allora, tralasciando questioni calcistiche, pure so che ci accomunano.
Molto, ma anche di recente. Esatto. Ci rivediamo il 21 comunque.
Va bene, va bene.
Come al solito, quando ci sono loro due, io mi devo alzare ad andarmene.
No, adesso Deborah, ci riprendiamo subito. Dottor Gandolfi, è stato pubblicato l'ultimo Asset Allocation Outlook di PIMCO. Il titolo è tutto in inglese, però io in questo titolo in inglese vedo delle parole che mi piacciono molto. Una è rebound, che vuol dire rimbalzo, rimbalzo della crescita addirittura. Poi investire early cycle, cioè mi verrebbe da dire quasi anticipando un po' quello che succede. Quindi tutto sommato le vostre analiste, perché lo hanno realizzato due donne, se capisco bene, Erin Brown e Geraldine Sandstrom, le vostre analiste vedono abbastanza rosa.
Nonostante quello che è successo in questi ultimi due giorni, perché in realtà il mercato c'ha un segno meno davanti che è anche abbastanza doloroso, da due giorni però,
Sono appunto due giorni. Allora, in realtà il fatto che PIMCO, notoriamente un gestore di obbligazioni, e come tutti i gestori di obbligazioni tendenzialmente vediamo un mondo diciamo sempre un po' più in difficoltà,
indebitato, esatto.
Esatto, un po' più indebitato, come diciamo sempre noi, no? La cosa migliore che può succedere è che ci ridanno il capitale in qualche maniera, perché l'obbligazione ha questa caratteristica e quindi noi dobbiamo essere molto attenti ai rischi. Ebbene, il fatto che abbiamo una visione comunque positiva, addirittura il nostro outlook ciclico utilizza il termine ottimista, un bounded ottimismo, quindi un ottimismo un po' legato, è un segno positivo. Però, come dicono gli inglesi, but, cioè nel senso ma attenzione ai rischi, perché i segni di quello che è successo negli ultimi due giorni è sicuramente un segno diciamo limitato anche dal punto di vista temporale, ma anche un'indicazione di una grandissima incertezza, quella che noi chiamiamo, e mi perdonerete, utilizzo ancora un termine inglese ma poi lo spiego subito, l'unknown unknown, cioè il non sapere di non sapere. Ci sono molti elementi che non conosciamo, ma non conosciamo neanche di non conoscere, che sono in questa fase in questa ripresa, perché obiettivamente quello che saranno le ferite che questa pandemia lascerà nel modello di sviluppo economico e nei sistemi economici complessivi sono ancora tutti molto, molto da scoprire. Detto questo, vediamo che cosa invece sappiamo molto bene. Sappiamo che i vaccini sono stati scoperti e sono in via di distribuzione. Obiettivamente l'incertezza di quanto e come saranno distribuiti è un elemento che sta pesando ed è uno degli elementi, tra l'altro, che spiega anche alcune delle dinamiche di questi giorni. La seconda cosa che sappiamo è che le autorità, sia politiche che monetarie, sono ancora molto impegnate a sostenere le economie, ma soprattutto alla ripresa, il rebound che dicevamo prima, ma in qualche maniera sostengono anche i mercati, anzi forse il primo effetto di questo sostegno sono proprio i mercati e i prezzi, prima ancora delle economie. E l'altra cosa che sappiamo è che tutto sommato ci sarà una ricerca da parte delle autorità monetarie, in particolare della Fed, ed è proprio di ieri, insomma, che si sono riuniti, come sappiamo, hanno fatto ieri il loro tradizionale comunicato post riunione di gennaio. Ebbene, la Fed non vuole rischiare un altro errore o comunque un'altra situazione come quella vissuta nel maggio 2013 con il famoso tapering tantrum, quando l'annuncio che a un certo momento, solo l'indicare che a un certo momento certi supporti che erano stati messi in piedi sarebbero dovuti ritirare, e ha creato uno sconquasso sui mercati, e sappiamo molto bene che la Fed questo rischio non lo vuole correre.
Ci mancava pure che Jerome Powell, il capo della Banca Centrale Americana, desse questo benvenuto a Biden ieri, annunciando che avrebbero cominciato a ritirare un po' di liquidità dal mercato. Vabbè, però insomma,
mi pareva uno sgarbo istituzionale.
Questo non sarà, ma siccome sono sono i banchieri, sono banchieri centrali, sono oltre che professionisti, sanno bene qual è il loro compito, sanno anche che una cosiddetta exit strategy, cioè a un certo momento una riduzione, un percorso di riduzione o di normalizzazione, se vogliamo, di questi interventi straordinari ed incredibili, ne abbiamo parlato credo al primo intervento, quando mi avete spiegato la prima volta, dovrà essere messo in piedi. E come scindere, ad esempio, il messaggio di riduzione degli acquisti dei bond rispetto a un possibile rialzo dei tassi sarà uno degli elementi critici e più obiettivamente difficili che dovranno affrontare.
Io vorrei sollecitarla su tutt'altro argomento, devo dire, cioè una cosa molto domestica, se vuole, Gandolfi. Continuiamo a dire che cresce, e l'abbiamo detto anche di recente, la liquidità parcheggiata sui conti correnti.
1736.
Ecco, vede, poi sente Deborah come è sempre puntuale in questo aggiornamento. È una somma enorme che più che altro sta lì e non è neanche molto produttiva per tutto il sistema economico in generale. Capisco che non è il momento di avere fiducia, però come si può comportarsi e cosa sarebbe prudente fare? È vero, l'inflazione in questo momento non c'è e quindi almeno quel famoso topolino che rosicchia, eccetera, eccetera. Ci sono però, mi verrebbe da dire, sempre i costi che comunque le banche, gli istituti di credito applicano per tenere la liquidità sui conti.
Ma innanzitutto diamo una premessa: chi ha tenuto i soldi nei conti correnti negli ultimi 10 mesi, 11 mesi e non li ha investiti, in media ha più perso che guadagnato, e sicuramente può aver perso anche molto, perché i mercati sono saliti. Però questo non significa che bisogna adesso correre tutti ad investire, perché come dicevo prima il non sapere, le incertezze che abbiamo davanti e che sono a nostro giudizio molto alla base di questo accumulo di denaro, di liquidità nei conti correnti, insieme al fatto, non dimentichiamoci, che le famiglie hanno meno opportunità di spendere, visti le situazioni di lockdown e di chiusura, quindi questo elemento è un elemento che ha un peso rilevante. Però il vero punto di domanda è cosa fare adesso. Lei ha detto giustamente, non c'è inflazione, perché tutto sommato la liquidità non perde in termini di valore reale. Un po' di inflazione c'è. Perché muovermi adesso, che dopodiché i mercati sono già saliti così tanto? Cosa faccio? Forse è meglio aspettare. Aspettare cosa? Difficilmente, poi l'abbiamo visto, si corre a investire quando i mercati crollano, come è successo a marzo. E allora ritorna un po' la disciplina dell'investitore, anche che poi anche il buon senso. Allora, i mercati, alti o bassi che siano, qui si può aprire il dibattito, in realtà rappresentano un modo per investire i propri risparmi in modo da catturare il rendimento che le economie nel lungo termine rappresentano. E quindi già un punto secondo me da tenere presente: oggi le economie sono basse, non sono bassi i mercati, ma sono basse le economie, quindi anche lì, andando a selezionare gli investimenti, quindi non affidandosi semplicemente al fai da te, che tra l'altro magari in Italia un po' meno, ma ad esempio è un momento di boom, di piattaforme, appunto, di investitori che si, o di risparmiatori, o di privati cittadini che si scoprono all'improvviso investitori proprio perché vedono i prezzi salire. Ebbene, evitando questo, perché questo sì che è un grande rischio, in realtà affidarsi ed affidare le proprie risorse su possibili opportunità che esistono, proprio perché dicevo prima, l'economia dovrà riprendersi, si sta già riprendendo, e quindi obiettivamente c'è tutto un segmento del mercato che ritornerà. Il cosiddetto mercato più tradizionale, ad esempio, il mercato dell'leisure, degli hotel, del turismo, il mercato anche delle aviolinee, dicevamo forse la volta scorsa, anche lì in maniera molto assertiva, però questi sono prezzi bassi. E questo non significa che alla fine non c'è più valore, ad esempio, nella tecnologia o nella sanità, perché anche lì c'è una grandissima richiesta. Pensiamo a tutto il tema dei veicoli elettrici. Allora, quello che io voglio dire è attenzione a non cadere nella trappola del io non capisco, allora non mi muovo.
Sto fermo.
Questo è un errore ancora più grande del muovermi da solo, perché comunque sta salendo tutto.
Allora, ci dobbiamo fermare un attimo perché dobbiamo dare le informazioni sulla viabilità, ma poiché è giovedì,
sì,
prima delle informazioni sulla viabilità facciamo il domandone, prego, con la sigla. Allora, ricordo che come sempre accettiamo solo e soltanto risposte che pervengono tramite il numero verde 800 24 00 24. La domanda è facile, 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 l'ho fatta io, ed è: come si chiama quella società di videogiochi che è stata protagonista di un formidabile rialzo nelle sue quotazioni contro le attese dei grandi investitori?
A Wall Street, però.
Scusa, è vero, a Wall Street. Adesso traffico. Ripeto, a beneficio di tutti coloro che si fossero messi solo ora in ascolto.
Sì, e ribadisci per cortesia anche il modo per vincere, perché non passa molto chiaramente il messaggio.
Allora, accettiamo solo e soltanto le risposte che arrivano tramite il numero verde 800 24 00 24. Non possiamo accettare risposte che arrivano via SMS o WhatsApp all'altro numero. Spero di essere stato chiaro. La domanda è molto semplice: come si chiama quella società di videogiochi che è stata protagonista in questi giorni di un formidabile rialzo nelle quotazioni a Wall Street contro quelle che erano invece le attese dei grandi investitori? 800 24 00 24.
Torno ad Alessandro Gandolfi e gli chiedo di muoversi nel terreno che gli è più congeniale, quello del mercato obbligazionario, perché ci sono molti ascoltatori che, riconoscendovi questa vostra specializzazione, ci chiedono gli faccia fare qualche previsione sul 2021. Difficile farne in questo settore, che naviga naturalmente a vista, si muove sulla scia della grande liquidità fornita dalle banche centrali, i rendimenti sono negativi per molte scadenze, ma qua parliamo di mercato obbligazionario governativo. Voi siete anche degli specialisti nel cosiddetto corporate, cioè nelle emissioni delle società. Questo è un mercato che ha delle condizioni più soddisfacenti per chi vi investe, Alessandro Gandolfi, e che prospettive possiamo dare per il 2021, visto che comunque qualche segnale di ripartenza dell'economia lo avremo, e questo come si ripercuoterà sul settore obbligazionario?
Beh, innanzitutto mi lasci ringraziare i vostri telespettatori che hanno questa, diciamo, fiducia nei nostri confronti. E obiettivamente la nostra specializzazione, come dicevo all'inizio, è proprio il reddito fisso e l'obbligazionario. E io devo dire, sono 14 anni che sono in PIMCO, almeno 3 volte ho sentito la storia che sto leggendo, ancora sentendo in questi giorni, che non c'è più valore nei bond, e come dire, l'unica soluzione è andare verso l'equity e titoli rischiosi. In realtà esiste un mondo, la cosiddetta, se vuoi, la terra di mezzo, che è un mondo fatto di numeri molto importanti, perché sono migliaia di miliardi di titoli, di strumenti che sono emessi da titoli, appunto, da società, come diceva prima, corporate, quindi società tradizionali quotate, ma anche governi, come potrebbero essere i mercati emergenti. Però mi lasci dire che alla fine noi non escludiamo neanche gli stessi governativi, perché vede, gestendo attivamente le obbligazioni non necessariamente si fa soldi semplicemente perché si compra un tasso, quindi si compra un rendimento a scadenza, ma si può fare soldi o comunque sfruttare la possibilità di rendimento, che creano ad esempio i momenti di volatilità. Quando ci sono questi momenti di grande vendita, i tassi, ancorché negativi, li vediamo andare ancora più negativi, ed è successo. Pensiamo soltanto anche l'inflazione. In questo momento l'inflazione nessuno pensa che ci sia, eppure a noi piacciono molto i titoli legati all'inflazione, proprio perché c'è talmente tanta incertezza sull'inflazione futura che gli investitori iniziano a comprare comprarsi protezione di possibile inflazione, quindi questo crea per noi opportunità. Così come crea opportunità tutti i titoli legati ai cosiddetti mutui, che una volta erano così preoccupanti per la famosa crisi dei mutui. In realtà i mutui cosiddetti MBS americani sono equiparati dal punto di vista del rischio ai treasury, perché hanno questa
garanzia. I mutui cartolarizzati praticamente, che finiscono con degli strumenti finanziari sul mercato, e gli operatori specializzati fanno anche attività di compravendita su questo segmento, che è abbastanza complesso.
Ed è importante perché sono ancorati a degli asset reali, cioè dei titoli reali che sono le case. Prima avevo fatto l'esempio dei titoli delle aviolinee. A noi piacciono anche quelli, ad esempio dal punto di vista dei titoli societari, ma ci piacciono quei titoli che sono direttamente ancorati a degli asset reali, che in questo caso sono gli aerei.
Per e cui questo è un altro motivo, mi verrebbe da dire, Gandolfi, per cui la Banca Centrale Americana non ricomincerà ad alzare i tassi di interesse né presto né velocemente, anche per mantenere in acque tranquille questo mercato che lei ci stava spiegando adesso.
Assolutamente chiave, e comunque lo dovrà fare senza creare sconvolgimenti, perché poi non dimentichiamoci una cosa, che non impatta soltanto il mercato obbligazionario. Lo abbiamo visto in passato, abbiamo visto nell'ultimo trimestre del 2018, quando i tassi iniziano ad alzarsi e il mercato inizia a scontare il fatto che sono troppo alti, e a quel punto lì scende tutto, perché anche le aziende tendono ad essere cosiddette levereggiate, quindi avere un elemento, una componente di debito molto importante, e quel costo in una fase anche in cui si fa difficoltà a fare utili tende poi ad avere un effetto deprimente dei prezzi. Quindi assolutamente sì, le banche centrali non soltanto terranno i tassi bassi, ma se ci fossero momenti di ripresa di volatilità molto alta, come ad esempio è stato nel marzo dell'anno scorso e l'abbiamo visto, possono addirittura intervenire direttamente sui mercati comprando ad esempio anche strumenti a yield, cosa che non avevano fatto neanche nel 2008,
cioè, strumenti, gli strumenti che sono più esposti a rischi di volatilità, appunto, che sono
comunque i titoli di aziende che hanno un indebitamento molto più alto, e per cui diventano appunto a yield, cioè devono pagare un rendimento più alto per poter attrarre capitale, e quindi hanno una qualità del credito più bassa rispetto ai cosiddetti investment grade, che invece hanno un indebitamento più basso rispetto al capitale che detengono.
E questa è stata una delle grandi novità, no, Deborah, che abbiamo visto in questi mesi, anche recenti, cioè la disponibilità delle banche centrali a operare anche con questi titoli che invece solitamente, addirittura per statuto, erano loro preclusi.
Hanno comprato persino ETF le banche centrali, mi pare che negli Stati Uniti si siano cimentati anche con questa opzione.
Questo è un elemento importante per noi, perché vede, proprio perché comprano tendenzialmente, non hanno le banche centrali, e non è il loro compito, è una specializzazione nel selezionare quali titoli comprare, tendono a comprare strumenti come ad esempio gli ETF, diciamo prima, che sono tendenzialmente passivi, quindi comprano gli indici, e questo fa sì che tutto il mercato salga e scenda, ma in realtà dietro queste aziende, questi nomi, ci sono delle attività economiche, delle attività produttive, e prima o poi queste finiranno ad avere un effetto sui prezzi. Allora la capacità di selezionare, soprattutto quando c'è questa inondazione di denaro che arriva su un settore, diventa assolutamente critica, per ritornare a quello che dicevo prima, di prendere effettivamente quegli strumenti che rappresentano un'economia, che rappresentano dei valori reali. E questo è il nostro compito di gestori attivi, cioè quello di selezionare all'interno del mondo degli strumenti obbligazionari, sia di qualità alta che soprattutto, anzi a maggior ragione, di qualità più bassa, proprio quei titoli che effettivamente hanno un valore concreto, che non è solo giustificato dall'intervento della banca centrale o da altre situazioni tecniche.
Ma Gandolfi, se io facessi un titolo, quindi con una brutale sintesi giornalistica, quindi sbagliata, Gandolfi 2 punti, torniamo al sottostante, torniamo a guardare il sottostante, lei cosa direbbe? Mi farebbe una querela, che ne so.
No, io più che altro chiederei al mio ufficio del personale cosa farebbe a me dopo, però detto questo credo che, nel senso che tipicamente non facciamo dichiarazioni così, però mi sembra la sua dichiarazione non la dovrebbe dire solo Gandolfi, la dovrebbe dire qualunque investitore di buon senso, cioè tornare a sottostante vuol dire cerchiamo di avere degli strumenti finanziari che effettivamente sono rappresentativi di una dinamica economica del soggetto che la emette, o quantomeno delle garanzie che il soggetto che lo emette può portare. E questo, allora, credo che sia un elemento chiave.
Abbiamo un minuto prima della chiusura, dobbiamo dare la risposta del quizzettone, ma in 20 secondi Alessandro Gandolfi, che cosa ne pensa guardando agli Stati Uniti del decennale americano nel 2021? Salirà parecchio? Noi non diamo mai indicazioni precise su un unico strumento, però diciamo che parlando di mercato obbligazionario americano parliamo di un benchmark importante, quindi magari merita forse una riflessione. Ce la facciamo in 20 secondi, Gandolfi?
Velocissimo. Allora, noi crediamo che i tassi in generale, e quelli americani a maggior ragione, tenderanno ad essere ancorati anche dall'intervento delle banche centrali. Il decennale americano è il tasso di riferimento, diciamo, a livello globale, a maggior ragione sarà il tasso a cui guarderanno di più le banche centrali per evitare che gli sfugga di mano la situazione. Quindi non ci aspettiamo grandi movimenti in rialzo, però un po' di movimento potrebbe esserci.
Grazie Gandolfi, grazie Alessandro Gandolfi, e sentiamo se Francesco sa qual è la società di videogiochi protagonista di quel formidabile rialzo, come si chiama?
GameStop.
Molto bene, allora, cara Deborah, in perfetto orario abbiamo ultimato la nostra trasmissione,
guarda,
però torniamo domani,
torniamo,
giusto?
Torniamo, sì, assolutamente,
allora,
sì.
Allora, a domani.